potrebbe succedere, ma anche non succedere. Trump ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se gli Stati Uniti entreranno in guerra contro l'Iran. Oggi ha parlato la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Non ci arrenderemo mai, in caso di attacco l'America subirà danni che non può nemmeno immaginare. A Gaza ancora spari sui civili in attesa di cibo, 11 le vittime, 70 i feriti in due giorni, oltre 100 morti davanti ai centri di distribuzione degli aiuti. Gradisca di Isonzo, la rete No CPR denuncia un pestaggio nella struttura e danni di un migrante in attesa di rimpatrio. In un video si vedono gli agenti inseguire un ragazzo seminudo e trascinarlo in una cella. Al Senato in corso la discussione generale sulla separazione delle carriere dei magistrati, respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il PD, la destra, forza le regole, ignora il dialogo, è un grave strappo democratico. Buonasera dalla redazione, le 19:31 minuti, il giornale radio. Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Nonostante la pressione dei giornalisti presenti alla Casa Bianca, Donald Trump non ha chiarito la sua posizione su un eventuale intervento americano al fianco di Israele. Potrebbe succedere, ma anche no, ha detto il presidente americano, aggiungendo che gli iraniani hanno chiesto un incontro, cosa che Teheran però ha negato. Il conflitto dunque va avanti, anche nelle ultime ore ci sono stati diversi attacchi. Per il quadro della giornata c'è in studio con me Emanuele Valenti. Emanuele.
Allora, poco meno di un'ora fa hanno ripreso a suonare le sirene in Israele. Gli iraniani hanno precisato di avere lanciato missili soprattutto su Haifa. Negli ultimi due giorni i raid iraniani non avrebbero fatto più vittime. Situazione diversa in Iran, dove gli attacchi sono molto più intensi e dove, anche senza un bilancio ufficiale che manca da domenica, le vittime probabilmente sono molte. Ci sono state diverse esplosioni a Teheran. Israele dice di avere colpito il quartier generale dei servizi di sicurezza interni. Gli iraniani hanno denunciato un attacco contro una sede della Mezzaluna Rossa. La IAEA ha confermato da parte sua un attacco contro due siti dove vengono prodotte le centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio nelle centrali nucleari. Dalle immagini satellitari disponibili si possono anche vedere danni importanti a diverse basi missilistiche. Questa sera pare sia crollata la rete internet e ci sarebbero stati attacchi informatici contro le banche. Oggi ha parlato la guida suprema Ali Khamenei, ha detto che l'Iran non si arrenderà mai, ha minacciato gli Stati Uniti di una risposta inimmaginabile se dovessero entrare in guerra al fianco di Israele.
Ecco Emanuele, rimaniamo sulle parole di Khamenei. Cosa vuol dire, come leggere questo non ci arrenderemo mai?
Le dichiarazioni della guida suprema iraniana sono tradizionalmente piene di retorica, quindi da filtrare, ma in una situazione così particolare e unica può valere tutto. Da una parte sappiamo che il regime è nella crisi peggiore dalla sua nascita, 1979, e non è certo che sopravviva. Quindi di fronte a una minaccia esistenziale ci potrebbe essere anche una strategia estrema, appunto quella della resistenza fino alla fine. Ma in ogni caso, nonostante gli iraniani abbiano negato, come dicevi tu prima Omar, quanto detto da Trump, cioè che abbiano chiesto un incontro addirittura a Washington, ci sono dei segnali che indicano come non abbiano ancora scartato in toto la via diplomatica. Lo ha detto per esempio esplicitamente nel pomeriggio il portavoce del Ministero degli Esteri. Secondo alcuni media israeliani starebbero tentando una mediazione soprattutto Qatar e Oman. Secondo il sito che traccia gli spostamenti aerei sarebbero arrivati oggi in Oman almeno due velivoli, e di solito usati dal governo iraniano. Non sappiamo di più.
Grazie Emanuele Valenti. In Iran la guerra sta avendo un forte impatto sui civili. Ascoltiamo Parisa Nazari, è una cittadina iraniana che vive da tanti anni in Italia.
Anche città verso il nord, dove gente di Teheran si era fuggito, scappato lì, perché normalmente quella è una zona che viene ritenuta tranquilla, anche lì si sono sentite delle esplosioni, e le immagini che ci arrivano sono immagini anzitutto di persone che lasciano la città con qualunque mezzo, treni strapieni, strade con le code chilometriche, persone per strada con le valigie, bambini, anziani, e poi la conta dei morti. Queste chat, diverse chat che ho con persone che vivono in Iran, ognuno racconta qualcuno che conosce che è stato ucciso in seguito agli attacchi, e sono persone civili.
Il futuro di questa guerra e della crisi in Medio Oriente dipenderà, ormai lo sappiamo, anche dalle decisioni di Trump, che come dicevamo per ora temporeggia. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump non ha voluto rivelare cosa abbia deciso di fare. Potrei come non potrei attaccare l'Iran, ha detto ai giornalisti. Le sue dichiarazioni arrivate dopo la risposta di Khamenei al suo ultimatum di ieri sono state all'insegna dell'ambiguità. Come sempre Trump segue la sua linea basata sulla imprevedibilità, così da poter tenere aperta una via d'uscita alternativa fino all'ultimo. Ma se l'altro giorno sembrava esserci ancora un piccolo spazio per la via diplomatica, dopo il discorso di Khamenei, la parola del presidente USA sembrano indicare una sempre maggiore convinzione in un intervento militare americano. Non è scontato, ma pare sempre più difficile capire come Trump possa scartare di lato, a meno che non arrivino segnali concreti da Teheran. La macchina militare americana è in moto, una terza portaerei verrà dispiegata nel Golfo Persico, arriverà settimana prossima, la Nimitz dovrebbe essere in zona tra un paio di giorni. Il segretario della difesa Exxon ha dichiarato al Congresso che quando e se Trump darà l'ordine, il Pentagono è pronto per eseguirlo. Secondo il New York Times, il presidente ha cambiato idea sul coinvolgimento USA dopo aver visto i successi ottenuti a Israele con i raid di questi giorni. Ma dentro l'amministrazione e il Partito Repubblicano le divisioni sono forti. L'ambiguità di Trump deriva anche da questo. Se una volta lo scontro era tra falchi e colombe, ora è tra falchi e isolazionisti. Questi ultimi sono la base del movimento MAGA e hanno come rappresentanti personaggi come Tucker Carlson, volto della Fox Television, e Steve Bannon. Ci sono poi i MAGA che invece sono favorevoli all'intervento e sono gli ultratifosi di questo governo israeliano. Accanto a loro i vecchi repubblicani come il senatore Lindsey Graham, che da sempre vogliono l'abbattimento del regime degli Ayatollah. Nell'esecutivo invece le posizioni sono più sfumate, si sa che il vice Vance è un isolazionista, ma in questo caso si è rimesso alla decisione di Trump.
Rimaniamo in Medio Oriente con la guerra a Gaza. Ci sono stati ancora spari dell'esercito israeliano sui civili in attesa di aiuti umanitari. Almeno 11 persone sono state uccise, 70 ferite nella zona del corridoio Nezarim, nel centro della striscia. Più di 100 palestinesi sono morti nelle ultime 48 ore mentre si radunavano vicino ai centri di distribuzione di cibo gestiti dalla società israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation. Proseguono incessanti anche i bombardamenti sull'enclave, oltre una ventina le vittime oggi. E adesso andiamo a Gradisca di Sonzo, al CPR, da dove arriva una denuncia sulle terribili condizioni di detenzione dei migranti destinati al rimpatrio.
No, no, no!
Quello che state sentendo in sottofondo è l'audio che accompagna un video girato dagli stessi detenuti e diffuso dalla rete No CPR. Si vede un ragazzo quasi completamente nudo correre e a perdifiato per i corridoi della struttura, inseguito da alcuni agenti. Alla fine viene preso, portato in una cella, le immagini si interrompono, poi il video mostra lo stesso giovane col volto e il corpo tumefatti e insanguinati. Un pestaggio, dunque, questa è la denuncia. Ascoltiamo Teresa Florio, che fa parte della rete No CPR.
Cominciamo col dire che CPR di Gradisca è un punto di osservazione favorito insieme a quello di Milano, perché è uno dei due CPR dei 10 italiani nel quale è consentito l'utilizzo del telefono cellulare. Da quello che ci risulta è una situazione diffusa questa, solo che appunto è possibile accendere dei fari solo da dove è possibile ricevere delle immagini. Di pestaggi ne riceviamo notizia solo da Gradisca almeno una volta, due volte a settimana. In questa situazione c'era stata prima una protesta con anche l'accensione dei fuochi, che poi è l'unico modo per richiamare l'attenzione. In questo momento sappiamo che esiste anche un sospetto di scabbia all'interno del CPR di Gradisca e che le persone non vengono curate. Quindi in una di queste situazioni era stato acceso un fuoco, si era creata una protesta, sono accorse le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, da lì poi c'è stato quel pestaggio poi di una persona. Le vittime di queste aggressioni non vengono neanche portate in ospedale, probabilmente perché si vuole evitare che ci sia anche scatti poi l'obbligo di referto, e quindi questa persona è rimasta curata alla meglio in infermeria, è rimasta lì alcuni giorni che non riusciva neanche ad alzarsi dal letto. Ecco.
La politica italiana nell'aula del Senato è iniziata oggi la discussione generale sulla separazione delle carriere dei magistrati e questa mattina sono state respinte le tre pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Da Roma Anna Bredice.
Si sono iscritti a parlare tutti i senatori dell'opposizione in un'aula del Senato desolatamente vuota. Ai banchi del governo nel pomeriggio solo il sottosegretario alla giustizia Sisto, negli scranni della maggioranza nessuno, perché nessuno ha intenzione di partecipare alla discussione generale per non allungare i tempi. Questa è un po' la concezione del governo e della maggioranza di una riforma costituzionale che sarà sottoposta quasi certamente al referendum e appare un frutto di uno scambio di bandiere elettorali tra i partiti. Dopo il decreto sicurezza per la Lega, Forza Italia ha chiesto e ottenuto un'accelerazione della riforma della giustizia, una riforma che prevede innanzitutto la separazione delle carriere con due CSM, con l'introduzione del sorteggio per la scelta dei componenti del CSM, non una riforma per velocizzare i tempi dei processi o per aumentare gli organici degli uffici giudiziari, ma per le opposizioni una riforma che intende sottomettere il potere giudiziario a quello politico del governo, violando così uno dei cardini della democrazia, la separazione dei poteri. È una bandiera elettorale, la maggioranza accetta, così come accetta di approvare continuamente decreti legge, mai così numerosi come nel governo Meloni, siamo quasi al numero 100. In Commissione Giustizia la riforma non è stata nemmeno esaminata, si arriva in aula con il testo uscito dalla Camera dei Deputati e l'intenzione di approvarla così com'è. Dall'opposizione invece la volontà di presentare centinaia di emendamenti, di fare ostruzionismo per allungare i tempi e cercare di modificare la riforma. Dopo il voto delle pregiudiziali di costituzionalità bocciate, solo i senatori dell'opposizione nella discussione generale che andrà avanti anche la prossima settimana, poi governo e maggioranza chiederanno di votare per avere l'approvazione entro l'estate. Linea allo studio.
La legge sulla fine vita ha fissato l'approdo in aula al Senato per il prossimo 17 luglio. Il testo a cui sta lavorando la maggioranza inizia a prendere forma. Tra gli elementi più controversi ci sono l'istituzione di un comitato etico nazionale che sarà chiamato a valutare caso per caso e ad autorizzare la procedura di suicidio assistito, un'idea da stato religioso, ha commentato l'opposizione, soprattutto l'esclusione del coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, un paletto preteso da Fratelli d'Italia. La nostra Anna Bredice ha intervistato Eugenio Giani, presidente della Toscana, una delle regioni che hanno approvato leggi per consentire l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
Se voglio trasmettere al Parlamento, una mia percezione è che dopo che noi abbiamo approvato la legge, che si è posta come una legge di disposizioni organizzative di principi ben affermati dalla Corte Costituzionale, ecco, con questi principi noi abbiamo consentito un trattamento omogeneo, senza disparità, fra tutte le persone che possono accederci. Approvata questa legge, io sono rimasto colpito dal consenso che ho sentito dai cittadini, perché forse la società civile è più avanti della politica.
Escludere il Servizio Sanitario Nazionale.
Ma è evidente che se non lo prevediamo come Servizio Sanitario Nazionale, è evidente che rivengono fuori le differenze di censo, le differenze di posizione sociale delle persone. E invece, come il principio della sanità nel suo complesso, l'articolo 32 ci dice, la salute è diritto fondamentale del cittadino, interesse della collettività. Questo concetto della Costituzione abbraccia anche questa tematica.
Una citazione di Paolo Borsellino, una poesia di Pasolini, una riflessione sul rispetto, un brano del Gattopardo. Oltre 500.000 studenti hanno affrontato oggi la prima prova della maturità, il tema. Nicola Santopietro e Giselu hanno intervistato alcuni ragazzi all'uscita da un istituto milanese. Ascoltiamoli.
Secondo me ce la potrei aver fatta.
Mi sembra assurdo che nelle tracce di attualità abbiano messo ancora i social media e non abbiano messo nessuna traccia sulla guerra attuale, considerando come cosa sta succedendo nel mondo. Trovo sia scandaloso che non ci sia sempre sulle tracce di attualità una traccia che parli del benessere mentale degli adolescenti e non c'è niente che si riflette bene su quello che sono i ragazzi.
Io puntavo tutto sulle donne, invece non hanno messo niente sulle donne.
Ho scelto la traccia B2, è una traccia che ho trovato interessante, soprattutto rispetto alle altre. Ho chiuso gli occhi 5 secondi, in realtà erano un paio di minuti, forse anche 10, e mi sono addormentato, mi è venuta in mente un'idea, ho scritto di brutto e ho fatto un tema della Madonna.
Non mi sono trovato bene con le tracce che si sono uscite alla maturità, per niente stimolanti, alcune.
Ho avuto molti problemi con tracce C che dovrebbero trattare di tematiche attuali e hanno tirato in mezzo un testo del 92 sulla mafia e l'altro sui social, che secondo me su tutto quello che sta succedendo nel mondo è un po' limitante.
Io ho scelto la C1 perché si parlava dell'indifferenza, ho pensato di collegarla a numerose cose, tra cui Italo Svevo con il tema dell'inetto.
Emanuele Valenti, Diana Santini, a Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.